Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti. Oggi continuiamo a meditare sul mistero della Vergine Santissima, la nostra Madre Immacolata, la Madre di Dio e Madre nostra Maria, in questo mese di maggio a lei dedicato. È in questa ottava di Pentecoste, nella quale sperimentiamo i frutti abbondanti dello Spirito Santo, i quali sono elargiti continuamente da Dio, ma in modo particolare in questo tempo propizio, il tempo liturgico di Pentecoste, il tempo nel quale fervono i doni dello Spirito Santo nelle anime dei fedeli. E questi doni ci sono elargiti per infusione soprannaturale da Dio in vista della mediazione di Maria. Una mediazione che si realizza in due momenti: il momento della corredenzione, nel quale la Madonna ha meditato con il suo figlio la nostra santificazione e la nostra perseveranza nel cammino verso la salvezza, e anche la mediazione celeste. La Madonna continua dal cielo a intercedere in nostro favore e ad ottenerci quelle grazie in concreto che lei ci ha meditato una volta per tutte nella sua corredenzione, nel suo unione, nella sua unione con Cristo Redentore. È un tempo dunque nel quale dobbiamo riflettere, pregare, meditare in modo particolare a questa relazione singolare della Madonna con lo Spirito Santo, una relazione singolare soprattutto per noi francescani, perché San Francesco d'Assisi nel XIII secolo è stato il primo a cantare le lodi di Maria, sposa dello Spirito Santo, in una antifona che i francescani recitavano 14 volte al giorno, prima o dopo l'ufficio. La Madonna è vista e contemplata da San Francesco come madre del figlio, figlia del Padre e sposa dello Spirito Santo. E su questa relazione sponsale con lo Spirito Santo si basa la riflessione mistica di San Massimiliano Kolbe, il quale, riflettendo sulla teologia trinitaria, conclude che lo Spirito Santo nella Santissima Trinità è una concezione immacolata, increata, perché è il frutto dell'amore di due persone, ossia del Padre e del Figlio. E quindi lo Spirito Santo è il prototipo di ogni concezione, cioè il frutto perfetto, increato, infinito, di due persone divine. Diventa il prototipo, il modello esemplare di tutte le concezioni finite e creaturali che si realizzano al di fuori di Dio nel mondo, nel tempo e nello spazio. E la prima di queste concezioni create, la più perfetta, quindi la più somigliante all'Immacolata Concezione increata in Dio è la Madonna. La Madonna è l'Immacolata Concezione creata, ed è il vertice della perfezione dell'universo che ritorna a Dio, con il principio quasi fisico, ma più metafisico, dell'azione e della reazione uguale e contraria all'azione creatrice e santificatrice di Dio, corrisponde una risposta sempre di amore, una risposta sempre di fedeltà e di gratitudine da parte della creatura che conosce una varia gradualità. E alla cima e al vertice di questa gradualità c'è la risposta di amore della Madonna, della Vergine Santissima, la quale è l'Immacolata Concezione creata, immagine e somiglianza, possiamo dire, dell'Immacolata Concezione increata, e in virtù della sinergia, dell'unione, della compenetrazione della Madonna con l'amore personale di Dio Trinitario, si realizza anche questa comunicazione dei nomi, questa comunicazione de degli idiomi. E quindi il nome dello sposo passa alla sposa. Immacolata Concezione increata, lo sposo, Immacolata Concezione creata, la sposa. Una unione di amore che non toglie la distinzione reale, irriducibile tra Dio e la creatura, ma realizza una sinergia, una cooperazione perfetta che rappresenta l'ideale della nostra santificazione. La nostra santificazione consiste nel collaborare il più perfettamente possibile con la grazia dello Spirito Santo. Come ha fatto la Madonna? Possibilmente. Ecco, l'ideale è lei, un ideale irraggiungibile, perché lei è l'Immacolata Concezione per eccellenza. Noi siamo delle concezioni, perché siamo anche noi il frutto dell'amore di due persone, i nostri genitori, ma non siamo immacolati, abbiamo una natura ferita dal peccato originale. E anche se siamo stati redenti da Cristo e poi anche dal battesimo, che ha applicato i meriti di Cristo, rimane in noi la traccia del peccato originale attraverso la triplice concupiscenza, ossia quella inclinazione al disordine morale che è sempre latente nella nostra natura, e per quanto noi sviluppiamo le virtù soprannaturali contrarie, rimane sempre una radice di debolezza. Per cui anche i santi più grandi, a parte l'Immacolata, hanno sperimentato una certa difficoltà nel corrispondere alla grazia di Dio, nel corrispondere alla volontà di Dio, proprio a motivo di questa fragilità, di questa debolezza naturale, che è la triste eredità del peccato originale. In questa situazione, ecco, di uomini decaduti e redenti, noi dobbiamo costantemente rivolgerci alla Madonna come alla nostra madre e regina e mediatrice, perché continui in noi l'opera dello Spirito Santo cominciata con il battesimo. Il battesimo è come un seme di vita soprannaturale che deve crescere, e cresce non soltanto attraverso la ricezione regolare dei sacramenti, ma cresce soprattutto attraverso la nostra collaborazione, il nostro desiderio di crescere. Il primo passo per crescere è desiderare di crescere. Parlo della vita spirituale. E questo desiderio di crescere significa desiderio di amare sempre più perfettamente il nostro Dio e coloro che ci hanno riconciliati con Dio. E questi sono Gesù, innanzitutto, il Redentore, ma anche la Corredentrice. Sempre più viene posta davanti agli occhi della Chiesa, della consapevolezza della Chiesa, la Vergine Santissima. Il mistero di Maria Santissima È un mistero che determina questi segni dei tempi. Si dice questa è l'era dello Spirito Santo, in qualche modo è vero, da quando è sceso lo Spirito Santo a Pentecoste continua a scendere in modo invisibile attraverso i sacramenti, attraverso le grazie che il Signore ci elargisce nella sua infinita misericordia. Ma è anche l'era della Madonna, e l'era dell'Immacolata, così la chiama San Massimiliano Kolbe, perché lo Spirito Santo agisce sempre in sinergia con la sposa, con la Vergine Santa. E il fatto che questi tempi, questi nostri tempi, siano costellati da apparizioni mariane, che superano in quantità e qualità tutte le altre apparizioni, sia del Signore, sia degli angeli, sia dei santi. Ecco, se facessimo una tabella comparativa per vedere quante e quali volte appare la Madonna e quante volte appaiono gli altri santi, compreso il nostro Signore, vedremmo che le apparizioni più frequenti e anche quelle più sostanziali dal punto di vista del messaggio sono le apparizioni della Madonna. Perché? Perché questa è l'era dell'Immacolata, ed è l'era dell'Immacolata perché è l'era dello Spirito Santo. E allora no, noi dobbiamo capire che Dio, attraverso queste apparizioni, vuole farci capire progressivamente, perché non siamo ancora pronti probabilmente a capirlo del tutto, quanto sia importante la Madonna nella storia della salvezza, quanto sia importante la Madonna nell'economia della redenzione, quanto sia importante la Madonna nel processo di santificazione e anche di espiazione e di riparazione che segna il tempo della Chiesa, che segna il nostro tempo. Ed è quindi questo il momento opportuno, no? Molto opportuno anche per ricollegare le rivelazioni di Fatima, no, le rivelazioni di Fatima del cuore immacolato, a questi principi fondamentali della teologia trinitaria e della Mariologia cattolica e di questa Mariologia pneumatica, possiamo dire, pneumatologica. Perché in fondo, se ci pensiamo bene, tutto il messaggio di Fatima può essere riassunto in quella volontà di Dio misteriosa di stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato. Ma che cos'è il cuore immacolato di Maria se non l'icona dello Spirito Santo, cioè l'icona della sua unione sponsale con lo Spirito Santo? Perché a Fatima il cuore di Maria non era un cuore semplicemente di carne, un cuore diciamo, fisico e corporeo. Era un cuore che bruciava, era un cuore ardente, era come il rovetto ardente di Mosè. Era un cuore che bruciava senza consumarsi, senza consumarsi. E che cosa sono quelle fiamme che bruciano il cuore di Maria, se non l'immagine sensibile, icastica dello Spirito Santo? Cioè lo Spirito Santo, essendo Dio, non si vede, non si sente e per sé non lo si può definire in un concetto finito e semplice, ma lo si può in qualche modo rappresentare, perché da quando Dio si è incarnato diventano lecite anche le rappresentazioni della divinità, perché lui stesso si è voluto far rappresentare dall'umanità di Cristo. Ebbene, se c'è un'icona più verosimile o comunque più vicina, più prossima al prototipo dello Spirito Santo, io credo che questo sia il fuoco, quel fuoco di carità che brucia il cuore della Madonna. Ed è un Ed è un fuoco divorante, ed è un fuoco che in qualche modo si integra, diventa un tutt'uno con la persona che lo riceve, con la persona che brucia di questo fuoco. Quasi a trovare una applicazione di quelle misteriose, bellissime parole di Gesù, no? Nell'ultima cena, nelle quali il Signore preannunciava, no? Preannunciato diverse volte, soprattutto nel capitolo 14 e 16 di San Giovanni, preannuncia la sua ascensione al cielo corrispondente al dono dello Spirito Santo e dice: se voi capiste bene le mie parole, sareste contenti, sia perché io vado dal Padre che è più grande di me. Non quanto la divinità, ma quanto l'umanità, cioè Gesù era uguale al Padre in quanto Dio, ma era inferiore al Padre in quanto uomo. Ma dice: dovreste essere contenti perché se io non vado al Padre, non verrà a voi lo Spirito Santo. Come a dire che per noi è un guadagno avere lo Spirito Santo, cioè avere l'amore di Dio incarnato in noi, piuttosto che avere la presenza fisica, corporea di Gesù che non potrà mai essere dentro di noi, perché fin quando Gesù rimane con il suo corpo di carne passibile, per quanto noi godiamo a vederlo e a sentirlo, non potrà mai diventare così intimo alla nostra natura come è intimo lo Spirito Santo, come è intima la grazia. Quindi qui si tratta di distinguere tra l'unione con Cristo, che è un'unione meravigliosa, un'unione nei confronti del nostro Redentore, del nostro Maestro, con l'unità che fa lo Spirito Santo nelle nostre anime. Cioè, una cosa è vedere, sentire, godere della presenza di un altro. È una cosa diventare noi stessi l'altro. Con lo Spirito Santo noi diventiamo Cristo. Noi ci divinizziamo, cioè lo Spirito Santo in noi non è una unità, è una unione, cioè è un'unione di unità, cioè nel senso che fa un tutt'uno con la nostra natura, diventa una qualità, diventa l'abito divinizzante della nostra natura. E questo dono dello Spirito Santo è la grazia santificante. Ecco, non è nient'altro che la grazia santificante. Uno dice: ma questa grazia santificante dunque è così importante? Sì, la grazia santificante non c'è nulla di più perfetto nel mondo se non la grazia santificante. Dice: ma la grazia santificante poi rende distante Gesù? No, non lo rende distante Gesù. Gesù non può essere distante, non ci sono chilometri. Il regno di Dio è in mezzo a noi, ed è proprio in vista dei meriti di Cristo che la Santissima Trinità ci dona la grazia santificante, cioè ci divinizza, ci rende partecipi della sua stessa vita. Ed è in questa prospettiva della grazia santificante, ossia dello Spirito Santo che ci santifica e ci divinizza, che noi oggi vogliamo meditare il mistero di Fatima e il messaggio di Fatima in quella parte che dice riferimento alla penitenza, cioè al sacrificio. Continuando a riflettere su quelle parole veramente pregnanti, veramente dinamiche, efficaci, dell'angelo del Portogallo, che nell'estate del 1916, rimproverando bonariamente i fanciulli, i tre pastorelli che stavano giocando un po' troppo, stavano perdendo un po' troppo tempo, diceva: offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Di tutto quello che potete, poi spiegate tutto quello che potete, offrite un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con i quali egli offeso, e di supplica per la conversione dei peccatori. Così attirerete la pace sulla vostra patria. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione la sofferenza che il Signore vi vorrà mandare. Cari fratelli, qui abbiamo bisogno del dono dello Spirito Santo per capire queste parole, non in teoria, ma nella pratica. In teoria sono parole abbastanza facili da capire in astratto, in terza persona, ma nella nostra vita, in che modo ne dobbiamo praticare? Perché sì, l'angelo parlava ai tre pastorelli, ma è un messaggio che ricalca la predicazione di Cristo. Cristo ha cominciato così: convertitevi, fate penitenza. E l'angelo dice lo stesso. Quindi, qui non è che siamo davanti a un messaggio nuovo. Qui l'angelo ci ricorda le parole di Gesù. E ci dice: fratelli miei, se i bambini così piccoli, perché avevano 9, 8 e 6 anni, cioè bambini proprio tenerissimi, se loro sono chiamati a fare penitenza nella loro innocenza e anche nella loro fragilità, quanto più dovremmo farlo noi, che siamo peccatori e che abbiamo anche certamente forze sovrabbondanti rispetto a quelle veramente limitate di tre bambini. Quindi, questo appello al sacrificio e alla preghiera dobbiamo intenderlo rivolto a tutti. Solo che qui bisogna capire il modo, la misura di come metterlo in pratica tutto questo. Innanzitutto dobbiamo disporci al sacrificio, disporci alla preghiera, desiderarlo e poi chiedere alla Madonna Santissima il dono dello Spirito Santo per metterlo in pratica. Qui i doni dello Spirito Santo perfezionano le virtù, perfezionano le virtù. I doni dello Spirito Santo sono l'azione preponderante di Dio sulle nostre facoltà interne ed esterne, le facoltà sia intellettuali, sia volitive, sia sensibili, sia corporali, in modo che nel compiere gli atti della nostra vita, orientati verso Dio e offerti verso Dio, ci troviamo a lavorare con una facilità e con una perfezione e con una rapidità veramente superiore alle nostre deboli forze, alle nostre deboli capacità, perché nel dono dello Spirito Santo c'è l'azione preponderante di Dio, ma questa azione preponderante di Dio sulle nostre capacità presuppone tutto un lavoro di preparazione da parte nostra, che è quasi un lavoro dispositivo, è quasi un lavoro che ci è preparatorio, è quasi una preparazione necessaria perché cominci a soffiare su di noi il dono dello Spirito Santo. Quindi sette sono le virtù teologali e cardinali, tre teologali, quattro cardinali, sette in tutto, sette sono i doni dello Spirito Santo. Non è una coincidenza casuale, perché noi affermiamo proprio questo, che i sette doni dello Spirito Santo non sono nient'altro che il perfezionamento soprannaturale delle virtù purificate. Quando noi arriviamo ad un esercizio purificato delle virtù teologali e cardinali, Dio nella sua infinita misericordia si degna, ecco, di elargire un'abbondanza veramente straordinaria di aiuti e di grazie che si definiscono doni dello Spirito Santo. In modo particolare, qui dobbiamo chiedere il dono della pietà, perché la penitenza, il sacrificio, la penitenza sono tutti atti che appartengono alla grande virtù della giustizia. È giusto riparare il proprio peccato, perché il peccato è un'offesa a Dio che richiede riparazione per giustizia. La giustizia è quella virtù che dà a ciascuno ciò che si merita. E il peccatore merita il castigo, ma il peccatore, in virtù proprio della giustizia, si accetta questa legge, se si riconosce come tale, ha anche l'accesso alla misericordia. Ricorda che è una giustizia superiore attraverso la quale il Signore ci dà anche il modo e la capacità di riparare ai nostri peccati. Quindi al castigo, alla punizione conseguente al peccato corrisponde poi la riparazione. Ecco, se il peccatore si pente, volontariamente assume su di sé le conseguenze del peccato e offre a Dio la dovuta riparazione. Gesù Cristo ha pagato per tutti, ha pagato per tutti, ma vuole che anche noi facciamo la nostra parte. E la parte fondamentale che dobbiamo fare per riparare i peccati e andare a confessarli. Quindi ci chiede un atto di umiltà, piegare le ginocchia davanti a un sacerdote e riconoscere il nostro peccato. Ma e questo ci toglie la colpa, ma per togliere anche la pena temporale abbiamo bisogno di moltiplicare gli atti riparatori, gli atti di espiazione, fare emendarsi, no, dai nostri peccati e dai nostri disordini. E soprattutto qui c'è la virtù della penitenza, della mortificazione, del sacrificio, che si estende anche alla riparazione dei peccati altrui. I santi, sud esempio di Gesù e della Madonna, non solo hanno fatto penitenza per i propri peccati, ma hanno fatto penitenza anche per i peccati degli altri. E questo è il significato di questo messaggio, questo significato è complessivo anche del messaggio di Fatima, l'importanza di questo atto di carità verso gli altri, che è l'atto di carità più importante, cioè espiare in propria persona i peccati commessi dagli altri per ottenere la conversione degli altri, se lo vogliono, perché per quanto uno si mortifichi e si sacrifichi, il peccatore certo da quel sacrificio riceve sovrabbondanza di grazie attuali, ma sempre libero di rifiutarle. Pensate quanta penitenza ha fatto Gesù per convertire Giuda, eppure non si è convertito, poveraccio, perché si è ostinato nel male. E allora, cari fratelli, noi dobbiamo oggi, in questo mese di maggio, in questa ottava di Pentecoste, chiedere alla Madonna il dono dello Spirito Santo che corrisponde al dono della pietà che perfeziona la virtù della giustizia, nella quale risiede la virtù della penitenza. Se Sembra una cosa complicata, ma in realtà è molto semplice. Noi con il dono della pietà, cioè con il dono della preghiera e dell'amore di Dio, comprendiamo la giustizia di Dio, che viene perfezionata poi dalla misericordia, e accettiamo di buon grado la legge della riparazione, che in qualche modo ci nobilita, perché ci rende collaboratori della nostra salvezza e della salvezza degli altri, e non c'è nulla di più nobile per un uomo e una donna, una persona umana, che collaborare a Dio per la divinizzazione dell'umanità propria e degli altri. Certo è che questi argomenti non sono tanto usuali al giorno d'oggi. Oggi si parla tutt'altro di felicità, di piacere, di godersi la vita, di allegria, di letizia, eccetera. Beh, diciamo subito che le due cose non sono in contrasto, perché la vera penitenza produce una letizia indicibile, produce la vera letizia. Cioè, perché quando tu fai penitenza per amore di Dio, l'amore di Dio cresce fino al punto che la sofferenza non ti spaventa più, anzi, neanche la morte ti fa più paura, come San Paolo. Lui amava talmente il Signore che desiderava dissolversi per andare con lui. I pastorelli, a un certo punto, amavano talmente la Madonna e Dio in lei, da considerare un premio il fatto di morire giovani. In effetti, quando i pastori ricevono l'annuncio della loro prossima dipartita, parlo di Francesco e Giacinta, erano tutti contenti, erano afflitti per Lucia, che avrebbe dovuto rimanere a penare nel mondo fino a 97 anni, poi, ecco. Vedete come l'amore di Dio capovolge un po' i parametri del pensiero umano. L'amore di Dio è alla base della logica delle beatitudini, no? Le beatitudini sembrano dei paradossi, sembrano dei controsensi, come beati gli afflitti, beati gli affamati, beati i perseguitati. Come è possibile? Cioè, sembra una perversione intellettuale. Non è perversione, è il superamento dell'ordine naturale in vista del regno dei cieli, il quale soffre violenza, e la moneta per entrare in questo regno dei cieli è la moneta pagata da Gesù per tutti. Il suo sacrificio ci ha aperto le porte dei cieli. Ma siccome noi siamo il suo corpo mistico, crocifisso il capo, e un po' di croce devono portarla anche le membra, un po' o tante, a seconda della nostra generosità e a seconda anche della grazia ricevuta. Ognuno ha la sua misura, ognuno ha il suo modo, ma certo tutti dobbiamo fare penitenza, tutti dobbiamo fare sacrifici. Primo, per imitare Cristo e la Madonna. Secondo, perché noi più di Cristo e la Madonna abbiamo una natura da tenere a bada che ci spinge verso il peccato, e quindi per noi il sacrificio della penitenza è anche preventiva, è anche correttiva nei confronti di un'inclinazione che ci troviamo radicata nella natura, contro la quale dobbiamo sempre essere vigilanti. Cioè, il nemico ce l'abbiamo annidato in casa, ecco, non abbiamo tanto temere il demonio, il mondo. Certo, sono temibili, ma più temibile siamo noi stessi. E questo nemico accovacciato sotto i coppi di casa, come direbbe qualcuno, cioè è latente come la brace, la brace sotto le cenere, che aspetta solo un soffio di vento per incendiare tutta la materia di cui siamo composti. Dobbiamo fare penitenza anche per questo, ecco, perché dobbiamo avere la consapevolezza della nostra natura decaduta, sebbene redenta, ma ancora fragilizzata da queste conseguenze del peccato. E poi dobbiamo fare Dobbiamo far penitenza per i nostri peccati commessi, sia quelli del passato sia quelli del presente, perché per quanto uno si santifichi, ma i peccati veniali, anche quelli magari semideliberati, le mancanze di attenzione, mancanze di prudenza, mancanze di mortificazione, mancanze nelle parole, mancanze negli sguardi, mancanze nei propri doveri. Questi peccati, anche questi, davanti a Dio devono essere riparati, ma di più dobbiamo, ecco, di più dobbiamo riparare ancora i peccati gravi commessi, sia se li abbiamo commessi noi, ma speriamo che il Signore ci scampi dal peccato grave. Ma certamente viviamo in un mondo immerso nel peccato mortale. Cioè, il peccato mortale oramai assurge a virtù, assurge a idee di vita. Pensate a tutta la perversione, no, esistente oggi nel campo della sessualità. Addirittura ci sono leggi, istituzioni, sia giuridiche, sia mediche, sia ospedaliere, al servizio della perversione. Ecco, gente che usa il proprio corpo per piaceri sessuali illeciti. La sessualità è un piacere che Dio ha legato al matrimonio. Questo dobbiamo ripeterlo, ce lo dobbiamo ricordare mille volte. E come devono usare la castità, devono preservare il proprio corpo dai piaceri sessuali fuori del matrimonio, coloro che sono eterosessuali, così lo devono fare gli omosessuali. Cioè, a parte l'inclinazione che uno ha in un modo o in un altro, una cosa è certa, che fuori dal matrimonio cristiano tra un uomo e una donna, celebrato in chiesa con mutuo consenso e con la forma canonica, al di fuori di quel matrimonio, ogni atto sessuale, ogni atto che è finalizzato al piacere sessuale è gravemente disordinato, è un peccato mortale. Ti rende nemico di Dio, ti fa perdere l'amicizia di Dio, diventi un disgraziato, insomma, ecco. Lasciamo perdere omosessuali, eterosessuali, parliamo di sessualità in genere. La sessualità non è un gioco, non è un piacere lasciato alla discrezione dei singoli. La sessualità è una cosa talmente seria che Dio ha voluto legare ad essa la trasmissione della vita. E Dio stesso ha voluto legare la propria azione creatrice all'atto sessuale di una donna. Ecco, Dio che crea l'anima nell'embrione, nel momento in cui questo viene fecondato nel grembo della mamma, di una donna. Quindi comprendiamo bene, bene l'importanza di questi argomenti, cari fratelli, che hanno attinenza evidentemente con le nostre virtù, quindi con il nostro progresso spirituale, con la nostra salvezza, con la nostra santificazione, ma hanno attinenza anche con la situazione mondiale, perché tutto quello che Gesù ci ha rivelato e che la Madonna ci ricorda in tutte le apparizioni, soprattutto a Fatima, hanno attinenza sia a livello personale sia a livello mondiale, perché tanti peccati messi assieme fanno il peccato di una nazione, fanno il peccato di una società, soprattutto quando le istituzioni si mettono al servizio del vizio, e questa società si incammina tutta quanta, ridendo e scherzando quasi, verso l'abisso. E allora ecco che le conseguenze di questo allontanamento, di questa apostasia universale, sono sempre le grandi catastrofi mondiali, ecco le guerre, ecco i terremoti, ecco i maremoti, ecco le epidemie, ecco che mietono vittime, sono tutte conseguenze del peccato. Adesso lasciamo perdere tutte le cause seconde, ma andiamo alle grandi linee metafisiche. La morte, la malattia, la sofferenza è entrata nel mondo a causa del peccato. Questo è un dogma di fede. Senza peccato non ci sarebbe stata né la morte, nella malattia, nella sofferenza. Quindi inutile dire castighi o non castighi. È tutto ciò che di negativo sperimenta la natura umana è riconducibile in un modo più o meno diretto, più o meno immediato, al peccato individuale, ma soprattutto al peccato collettivo, quando è tutta una collettività che si struttura sulla base del vizio, no? E lo rende sempre più facile, sempre più a portata di mano, addirittura educando malamente i propri giovani in modo da introdurli alla vita viziosa quanto prima possibile. E noi, cari fratelli, dobbiamo fare tutto il contrario, ecco, offrire costantemente all'Altissimo preghiere e servizi per riparare, per convertire noi stessi e possibilmente anche la società. Certo, chi di dovere, noi siamo piccolissimi, che possiamo fare in confronto alle assemblee legislative che stabiliscono le leggi della nostra società? Ma è anche vero che ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. E se è vero che Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, è anche vero che Dio rovescia in virtù delle preghiere dei santi. I santi pregano e Dio rovescia i potenti dai troni. Così deve rovesciare anche questo stato di cose infinitamente folle, infinitamente depravato, che ci conduce purtroppo in un modo progressivo. È quasi inconsapevole in un abisso, in una perdizione senza ritorno, senza ritorno umano, ma per Dio tutto è possibile. Ecco, per Dio è possibile convertire nuovamente la nostra società. Ci sono dei bei segni di giovani che si convertono, islamici che si convertono, atei che si convertono, lo fanno a volte di nascosto per paura di perdere la faccia, ma lo fanno. Ma sono ancora pochi rispetto alla massa che continua purtroppo a navigare nelle acque torbide del vizio e di una vita non solo senza Dio, ma contraria ai comandamenti di Dio. Allora, offrite costantemente all'Altissimo. Come offrite? Dobbiamo offrirlo con l'intenzione, ecco, dobbiamo capire che tutte le volte che ci capita un sacrificio, una sofferenza, un imprevisto, prima di arrabbiarci e magari di imprecare, che non dobbiamo farlo, offriamolo. Offriamolo. Uno che ti taglia in macchina, per esempio, no? Quante parolacce si dicono in macchina? Offriamo il sacrificio anche di ricevere qualche ingiustizia, di ricevere qualche prepotenza, no? Dalla guida sconsiderata di qualche automobilista. Offriamo il posto di imprecare, offriamolo, ma non solo in macchina, in tutte le circostanze della nostra vita sociale, quante volte al giorno abbiamo la possibilità di offrire un disgusto, offrire un imprevisto, offrire una sofferenza qualsiasi. Ma dobbiamo offrirla, ecco, come dice la Madonna, insegnò ai pastorelli, proprio quella giacolina: o Signore, è per tuo amore, per la conversione dei peccatori in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato. Signore, è per tuo amore, per tuo amore. E questo costantemente, cari fratelli, dobbiamo capirlo bene. La costanza nella preghiera è una costanza abituale e non attuale, perché non siamo angeli, purtroppo. Cioè, ci vorrebbe un super dono dello Spirito Santo, che è il dono non solo della contemplazione infusa, ma della contemplazione infusa costante, costante, per adempiere in un modo attuale a questa raccomandazione. Noi, poveri mortali, abbiamo sempre difficoltà a vivere alla presenza di Dio. E per quanto lo Spirito Santo, ecco, ci sostiene in questo esercizio spirituale che è l'essenza della nostra vita cristiana, vivere costantemente la presenza di Dio. Nonostante che uno si eserciti con tante giaculatorie, tanti atti di comunione, ma è sempre facile poi staccare la spina perché si è assorbiti si è assorbiti dalle impressioni sensoriali, si è assorbiti dalle varie circostanze, dal barbaglio della vita presente, ci si lascia con estrema facilità attirare dalle situazioni, dai casi, dalle situazioni, dalle persone, da quello che ci circonda. Perciò, ecco, questo costantemente dice riferimento ad un habitus, cioè dobbiamo avere questo habitus nell'anima, cioè dobbiamo capire che la nostra vita ha un senso soltanto nella direzione di Dio. E già dalla mattina, quando noi cominciamo a prepararci per il nostro lavoro fino a sera, dobbiamo offrire la nostra giornata a Dio, tutto quello che facciamo. E quell'offerta ha un valore abituale, cioè in qualche modo ci dispone poi anche ad offrire attualmente i nostri atti, al Signore. Questo habitus, questo è una qualità, è una virtù, è una disposizione interiore che quanto più noi lo perfezioniamo attraverso gli atti consapevoli, sono le giaculatorie, gli atti di comunione spirituale con Dio, i rosari continui, ecco, Padre Pio, i 100 rosari, no? Ecco come lui offriva costantemente all'Altissimo, attraverso il rosario. Il rosario per lui era l'offerta costante a Dio del sacrificio di stare 8 ore o anche di più in confessionale. Pensate, non erano i confessionali con tutti i comfort di oggi, erano di legno duro, erano strettissimi, era una penitenza solo starci dentro, insomma. Oltre alla penitenza di ascoltare, ecco, questa marea di fango, no? Di peccati che sono le malattie più penose, no? Da curare, offrite costantemente all'Altissimo. Ecco, questo offrire costantemente significa innanzitutto tendere a questa preghiera continua, no? La preghiera del rosario continuo, che Dio ce la desse questa preghiera continua, che Dio ce la desse, sarebbe veramente il più grande dono che noi potremmo desiderare e ricevere in questa vita, perché con la preghiera costante il Signore ci infonderebbe tutti gli altri doni, dalla sapienza al timore di Dio, il consiglio, l'intelligenza, la fortezza, la scienza, tutto ci viene dalla preghiera, ecco. Quindi la prima cosa, offrite costantemente, è l'invito alla preghiera continua, la preghiera continua, più continua possibile, ecco, ripeto, perché purtroppo, per quanto uno si eserciti, poi ha sempre delle eclissi, ecco, a un certo punto poi succede un fatto, succede un evento, un imprevisto, un'occorrenza, e uno si dimentica della preghiera e rimane immerso nel problema esistenziale. Poi si risveglia e offre tutto al Signore. Però intanto ha staccato. Questa non è un peccato, ma è l'imperfezione costitutiva nella quale ci troviamo. Il Signore sa che siamo fatti così. Ma una cosa è renderci conto della nostra debolezza, e una cosa è crogiolarsi in esso, e questo non va bene. Dobbiamo, al contrario, non crogiolarci in queste non crogionarci in queste imperfezioni, ma cercare piuttosto di combatterle, di vincerle. Quindi offrite costantemente all'Altissimo. Chi è l'Altissimo? È Dio. Quindi noi con lo Spirito Santo offriamo a Dio il nostro sacrificio, la nostra preghiera. Ma qui c'è un segreto, che nel cuore di Dio, c'è Gesù Cristo e c'è anche la Madonna. E quindi offrire all'Altissimo le nostre preghiere e sacrifici significa offrire all'Altissimo quelle preghiere e quei sacrifici che noi riusciamo a compiere in virtù della grazia che l'Altissimo stesso ci dà per i meriti di Cristo e della Madonna. E quindi quando noi offriamo all'Altissimo le nostre preghiere e le offriamo per mezzo del cuore della Madonna, l'Altissimo è ancora più contento. Ma perché l'angelo non ha spiegato queste cose? Perché non può spiegare tutto in una volta. Non le può spiegare tutte in una volta. Ci vuole la gradualità nella pedagogia. Ecco, quindi dobbiamo offrire costantemente all'Altissimo le nostre preghiere e quando noi preghiamo anche il sacrificio diventa un'offerta gradita a Dio. E se noi facciamo passare la preghiera e il sacrificio per il cuore immacolato della Madonna, l'Altissimo è ancora più contento, perché Lui stesso vuole stabilire nel mondo questa devozione. Lui stesso vuole che i cristiani aprano gli occhi sempre di più sul mistero di Maria Santissima, che è al centro della nostra redenzione e al centro della nostra santificazione. Quindi, questo offrire costantemente, no, è in proporzione allo stato in cui noi ci troviamo. La preghiera costante è il dono della pietà. Il sacrificio costante, beh, già la preghiera è un sacrificio, è il sacrificio della lode. In più, vedremo, ci sono dei sacrifici specifici che si possono e si devono fare, i quali integrano la nostra offerta, intensificando il grado della nostra carità e quindi anche del nostro merito. Di tutto quello che potete, offrite un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con i quali egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Ecco, di tutto quello che potete. Questo è importante da capire. Questo verbo potere è un verbo ausiliare, un verbo che indica una potenza logica, indica una potenza fisica, indica una potenza giuridica, indica un'obbligatorietà, una contingenza. Vedremo, ecco, cosa dobbiamo intendere con questo potete. Dietro questo potere, questa possibilità, tutto quello che è possibile, che vi è possibile, questo significa quello che vi è possibile secondo la prudenza delle circostanze, dovete offrirmelo. Così attirerete la pace sulla vostra patria. Soprattutto accettate, sopportate con sottomissione la sofferenza che il Signore vi vorrà mandare. Ecco, vedete, qui si vede subito la portata universale, comunitaria, sociale del sacrificio personale. Cioè, uno dice, ma che rapporto c'ha, no? La mia rinuncia, il mio sacrificio con la pace nel mondo? Che posso io andare a fermare i carri armati in Ucraina oppure a Gaza, lì dove si sparano con odio infinito questi soldati? Beh, noi fisicamente non lo possiamo, ma noi possiamo agire sulla causa prima che muove i cuori. Muove i cuori perché la guerra è fatta sempre da uomini che a un certo punto si vogliono male, e che prevaricano sugli altri. E se questi cuori, al posto di odiare, cominciassero ad amare e a perdonare, le guerre non avrebbero più ragione d'essere. E quindi capite che alla radice della guerra non c'è il cannone, non c'è la bomba, ma c'è un cuore, il cuore di un uomo, il cuore di un gruppo di uomini, possiamo dire, ma soprattutto dei capi delle nazioni che devono essere toccati dalla grazia. Cioè, non è il momento di parlare della guerra giusta o ingiusta, ma alla radice di una guerra c'è sempre qualche ingiustizia, non c'è niente da fare. C'è qualche ingiustizia e c'è sempre qualche odio, qualche vendetta che poi esplode nei termini di questa violenza bellica. Dunque, di tutto quello che potete, qui d'Angelo parla di una potenza ordinata, secondo prudenza e generosità, non di una potenza assoluta, tutto quello che assolutamente potete offrire. No, non è assolutamente. È, viste le circostanze, viste le vostre possibilità, viste le vostre forze, vista la vostra salute, visti i vostri impegni e visti i vostri doveri, e l'obbedienza che avete da osservare nei confronti dei vostri genitori, tutto considerato, offritemi costantemente il sacrificio della preghiera e il sacrificio di qualche mortificazione. In effetti, qui non stiamo parlando di un ascetismo stoico fine a se stesso, qui erano gli stoici, erano quei filosofi, soprattutto romani nel tempo di Gesù, che mettevano la sofferenza affrontata con massima forza morale come il segno dell'apice della perfezione e della persona. Quindi lo stoico affrontava intrepido, con fortezza, senza battere ciglio le sofferenze più inaudite per dimostrare la sua fortezza d'animo. Diciamo che tutto sommato, tra tante filosofie, era forse quella un po' meno sbagliata. Ecco. Certo, si avvicinava di più alla verità rispetto all'epicureismo, ecco, che invece al contrario poneva la perfezione dell'uomo nel soddisfacimento di tutti i piaceri, no? Possibili ed immaginabili. Lo stoico invece vedeva la perfezione morale nell'affrontare con fortezza la sofferenza. Non è questo il problema, cari fratelli, cioè non è uno stoico, né tanto meno un masochista, cioè non ama la sofferenza per la sofferenza. Ama Dio e capisce che la sofferenza è un mezzo per riparare ai piaceri illeciti del peccato. E questo lo capisce tutti per intuizione. Se è vero che Dio vuole la riparazione deve essere in senso contrario del peccato. Se il peccato è un piacere illecito, vuol dire che la riparazione sarà una sofferenza lecita, cioè una sofferenza proporzionata al piacere illecito, trasgressivo. Ma deve essere una sofferenza lecita, quindi deve essere secondo prudenza e verità. Cari fratelli, di queste cose parleremo la prossima volta. Oggi fermiamoci a chiedere alla Madonna dello Spirito Santo il dono della pietà, nel quale si perfezioni la nostra giustizia, con la quale offriamo a Dio la riparazione per i peccati nostri e del mondo intero, e chiediamo anche il dono della grande carità, cioè della sapienza, per essere generosi in questa offerta, e della prudenza, cioè del consiglio, perché questa attività espiatoria e penitenziale si è condotta secondo i canoni e i criteri della retta ragione e non oltrepassi in nessun modo questi limiti, diventando dannosa per sé e per gli altri. Che la Madonna Santissima ci doni il dono della pietà, ci doni di fare una vera penitenza, gradita a Dio per la nostra santificazione e per la pace nel mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.